Iniziamo con la preghiera del Salmo 66. È una preghiera nel contempo di ringraziamento e di richiesta. Salmo 66. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto.
Perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza.
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio.
Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Questo salmo ci parla del volto di Dio e del desiderio di vedere questo volto che splenda su di noi. Molti salmi sono pervasi da questo desiderio, anzi per sé tutta la vita dell'uomo è un desiderio di vedere il volto, ecco il volto che è la salvezza del mio volto. Ecco, l'uomo è immagine di Dio, vedere il suo volto vuol dire ritrovare se stessi, vuol dire essere se stessi. E abbiamo scelto questo salmo perché questa sera ci fermeremo sulla trasfigurazione, che è certamente l'avvenimento più bello nella vita terrena di Gesù, almeno così dice Pietro, dice che è bello. Ecco, l'avvenimento più entusiasmante. Quel trasparire nella stessa vita quotidiana è quella che è la gloria futura definitiva alla quale tutti siamo destinati. È l'anticipo del futuro, ecco, ed è molto bello avere l'anticipo del futuro perché si sa dove si va. E la trasfigurazione rappresenta all'interno del Vangelo questo anticipo di ciò che sarà.
Sott'occhio, e mi piace leggerlo, un augurio e una benedizione dell'Antico Testamento, dice: ti benedica il Signore, ti protegga, faccia brillare il suo volto su di te, il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace. Bene. Allora, leggiamo e spieghiamo dal capitolo 17 di Matteo, i primi 13 versetti. Leggo. 6 giorni dopo, Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li conduce in disparte su un monte alto. E fu trasfigurato davanti a loro e il suo volto lampeggiò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: Signore, è bello per noi restare qui. Se vuoi farò qui 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò e, toccatili, disse: «Alzatevi e non temete». Sollevando gli occhi, non videro più nessuno, se non Gesù solo. E mentre discendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, finché il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». Allora i discepoli gli domandarono: «Perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia?» Ed egli rispose: «Sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi, l'hanno trattato come hanno voluto. Così anche il Figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro». Allora i discepoli compresero che egli parlava di Giovanni il Battista.
Ecco, vediamo prima il contesto di questo brano, e siamo al cuore del Vangelo, e dove Gesù è riconosciuto da Pietro per la prima volta come il Cristo, il Figlio di Dio, dove Gesù per la prima volta si rivela come il Figlio dell'uomo che dovrà molto soffrire, essere ucciso e risorgere, dove Gesù si rivela ancora come il Figlio dell'uomo che sarà il giudice della storia e ci invita a seguirlo, e ora il Padre dal cielo lo chiama: «Questo è il figlio mio, l'amato». Come vedete in questi testi che abbiamo fatto queste ultime tre volte, si definisce pienamente chi è Gesù. È il Cristo, è il figlio del Dio vivente, per Pietro. Lui dice: «Sì, ma il Cristo, il figlio del Dio vivente, passerà per il cammino del servo sofferente e proprio così porterà il giudizio di salvezza sul mondo». E il Padre ora per la seconda volta e per l'ultima volta, parla solo due volte il Padre, non ha parole da sprecare, c'è solo il Figlio, per la seconda volta ripete le stesse parole che aveva detto nel battesimo: «Questo è il mio Figlio, ascoltate Lui». E così si conclude la rivelazione su Gesù e comincia il cammino verso Gerusalemme. E queste parole del Padre sono la conferma, come c'è stata nel battesimo la conferma a Gesù che ha fatto la scelta di mettersi in fila coi peccatori, e il Padre dice: «Tu sei il figlio mio, l'amato, in te mi sono compiaciuto, così va bene». Ora, dopo essere stato riconosciuto come il Cristo, e lui spiega a Pietro che il Cristo dovrà fare un cammino, quello del servo, il Padre di nuovo lo conferma: «Tu sei il mio figlio, tu hai capito chi è il Padre». E dicevo, dal punto di vista così degli avvenimenti, certamente questo è l'avvenimento più bello della vita di Gesù, dove ha avuto un'esperienza interiore tale di luce che il suo volto è diventato splendente come il sole, le sue stesse vesti come luce. C'è un'esperienza indescrivibile di pienezza di vita, di luce e di gioia, cioè l'esperienza divina. Cioè la sua umanità presenta tutta la luce di Dio sulla terra, che è l'anticipo di ciò che sarà nella resurrezione. E come vedremo è anche l'anticipo di ciò che sarà di ciascuno di noi, che abbiamo lo stesso destino di Cristo. E questo brano in fondo ci dice dove andiamo a finire, ed è importante sapere dove si va a finire. Cambia il cammino se si sa dove si arriva. E qui ci mostra dove stiamo di casa, il volto, dove ci riconosciamo. E la festa della Trasfigurazione in Oriente è una festa molto solenne, una delle più solenni, ed è la festa dei monaci, per un semplice motivo, che i monaci hanno come simbolo la civetta, e la civetta con quel poco di luce che c'è vede anche nella notte. Così chi è abituato a stare con Dio vede anche nella notte del mondo la luce vera e la verità delle cose, che pure c'è, anche se non è così evidente a tutti. E questo brano è proprio quel lampo di luce che fa vedere a tutti almeno un anticipo di quello che siamo chiamati a vedere stabilmente dopo, e già ora nella speranza, e non solo nella speranza. C'è già l'anticipo nel dono dello Spirito e nei frutti dello Spirito di questa trasfigurazione. Cioè la trasfigurazione è praticamente il cambiamento della nostra vita, come vedremo. Vediamo adesso il testo.
Mi sento di notare una cosa, cioè come veramente questa scena, che è tutta da vedere, da contemplare, termini con un messaggio che porta l'attenzione sull'ascolto, e però è indicativo, appunto, attraverso l'ascolto si può arrivare alla visione. Ecco, questa è una prima osservazione. La seconda mi veniva da fare adesso, intanto che proprio Silvano diceva la festa della trasfigurazione, 6 agosto, e proprio il 6 agosto ricorre l'anniversario, ogni anno l'anniversario della prima atomica sganciata sul Giappone, e la sfigurazione è altra luce quella, no? È una catastrofe. Qui invece è davvero una manifestazione di qualcosa che è in noi, che Dio ha posto in noi, nella nostra storia, come nel nostro cosmo anche. Cioè la possibilità che è data di giungere a quella luce e a quella bellezza e a quell'intensità che si è rivelata in Gesù trasfigurato. Sei giorni dopo, Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li conduce in disparte su un alto monte.
Ecco, l'avvenimento è 6 giorni dopo, vuol dire al 7° giorno. C'è in mezzo tutta la settimana di lavoro per arrivare al 7° giorno. La trasfigurazione rappresenta il 7° giorno, il riposo, il punto d'arrivo della settimana e della stessa creazione. Il 7° giorno Dio si riposò. E quanto viene raccontato di Gesù rappresenta proprio il fine di tutto il creato e la trasfigurazione e la gloria del Figlio. Come dice Paolo, che tutta la creazione geme nelle doglie del parto in attesa della rivelazione della gloria dei figli di Dio. La funzione dell'uomo proprio è trasfigurare se stesso e tutto il creato, riportando tutta la creazione a rilucere di questa gloria di Dio. E Dio ha fatto il mondo non per la morte, non per la sfigurazione, ma per la trasfigurazione. E ciò che Dio è per natura, noi lo diventiamo per grazia. Il nostro destino non è che si nasce, si invecchia, beato lui chi sta un po' bene, poi si diventa un po' scemi, si rimbambisce, poi si muore e tutto è finito. Sostanzialmente pensiamo così. No, la vita è bella da vivere perché andando avanti è sempre più bella, diventa sempre più luminosa, i capelli bianchi sono il segno. È sempre più bella fino a quando si arriva alla luce di Dio. E questo è il senso, se no non ha senso vivere. In una società che esalta solo i 20 anni, vuol dire che è molto brutto vivere, perché si aspetta i 20 anni, prima è brutto e dopo è brutto perché sono già passati. Ecco, invece ogni età è bella e la bellezza ha da venire dopo. Il vino migliore è riservato alla fine, come nelle nozze di Cana. Cioè il senso della nostra vita è trasfigurarci di gloria in gloria nell'immagine del Figlio. Ma non solo nello spirito, anche il nostro corpo si trasfigura. È chiamato a partecipare a questa trasfigurazione. E dipende da cosa guardiamo, e chiaramente se guardiamo noi stessi, i nostri limiti, le nostre opacità, ci incupiamo. Se guardiamo Dio e la sua gloria, cambia la storia. Avviene dopo 6 giorni e avviene per iniziativa di Gesù, che prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. E questi 3 apostoli vedranno anche l'agonia nell'orto, che è una scena molto simile. E qui nella trasfigurazione l'umanità di Gesù fa vedere la divinità. Nell'orto Dio fa vedere la sua umanità, la sua passione per l'uomo. E qui il padre chiama Gesù figlio, là il figlio chiamerà il padre Abba. Sono 2 scene molto vicine, come la morte e la resurrezione. E questa trasfigurazione avviene su un alto monte, richiama il Sinai. E questo brano, tra l'altro, è pienissimo di reminiscenze bibliche, e così tante che nessuna è determinante per dire qual è la principale, perché appunto la cosa principale è un'altra. Tutta la scrittura non fa altro che parlare della trasfigurazione di Gesù, quindi la realtà è Gesù trasfigurato.
E cambiò forma, fu trasfigurato davanti a loro, e il suo volto lampeggiò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce.
Ecco, si descrive ora la trasfigurazione appunto come trasfigurazione, cambiare figura, cambiare forma, in greco metamorfosi. Conosciamo le metamorfosi antiche quando Dio si presenta in forma umana, e qui è esattamente il contrario, è l'umanità che fa vedere la sua forma divina. Cioè noi siamo chiamati ad avere la forma di Dio, la forma è il principio che fa essere una cosa quello che è. Quindi siamo chiamati ad avere la forma di Dio, avere la stessa forma, la stessa gloria. La stessa realtà di Dio diventa la nostra realtà, la sua bellezza diventa la nostra bellezza, la sua bontà diventa la nostra bontà. A questo siamo chiamati. Perché? Perché l'amore è lo scambio di ciò che si ha e di ciò che si è. E Dio, facendosi uomo, nel suo amore, ha ricevuto come scambio la nostra umanità, la nostra morte, e ci dà in contraccambio la sua vita, la sua gloria. E non è un modo di dire. E si racconta di Serafino di Sarov che una volta, leggendo la trasfigurazione di uno che gli domandava «Ma che cos'è la trasfigurazione?» Allora gli lesse la trasfigurazione e si trasfigurò. Ecco, allora sarebbe bello, ecco, ma è così difatti. La nostra vita deve guardare talmente il Signore trasfigurato, la sua gloria, la sua bontà, che progressivamente anche noi riverberiamo quella gloria, perché l'uomo in fondo diventa ciò davanti a cui sta. Cioè se tu hai un pensiero cupo davanti si vede in faccia che hai la faccia scura, se hai un pensiero luminoso si vede la faccia luminosa. Noi siamo chiamati a avere davanti Dio, a star davanti a Lui, a riflettere la gloria di figli. E poi penso che un po' alla volta uno alla fine si porta la faccia che si merita. Cioè non è che io sono fatto così, siamo tutti fatti così. Alla fine diventiamo ciò davanti a cui ci mettiamo. Se ci mettiamo davanti al Signore, al suo amore, alla sua gloria, pur con le nostre difficoltà, con i nostri limiti, siamo tutti i nostri peccati, tuttavia riflettiamo quella lì. Fossimo anche perfettissimi, ma non ci mettiamo davanti a quella gloria, finisce tutto male. Questo trasfigurarsi, e si descrive il volto brilla come il sole, ecco, il sole di te altissimo porta significazione, cioè, è descritto il volto con la luce stessa del sole, le vesti come luce. Il sole e la luce sono un simbolo di Dio, e un simbolo molto appropriato, perché la luce fa essere le cose quello che sono, è principio di conoscenza, di calore, di vita, di comunicazione, di amore. E la luce è tutto. Col termine luce si esprime tutto quel che c'è di positivo, il contrario della tenebra, no? Ecco, questo è l'anticipo sul volto di Cristo, della resurrezione, della gloria stessa definitiva, che i discepoli sono chiamati a vedere già in questa vita. Sottolineo, la gloria definitiva la vedranno dopo anche loro, ma già prima ne hanno l'anticipo. Così noi stessi, nel nostro cammino di fede, è chiaro che sarà alla fine che arriveremo alla pienezza, ma già ora abbiamo l'anticipo, cioè sappiamo dove andiamo. Ed è come se andate su una bella montagna e c'è nebbia, va via la nebbia e vedete la cima, ecco, sapete che la cima è quella lì. Poi c'è il cammino da fare, però è bello andare lì, e per quello si va. Ed è interessante che Mosè non vide il volto di Dio, ma le spalle. Ed era talmente luminoso il suo volto che nessuno poteva guardarlo in faccia, doveva portare un velo, no? Noi invece siamo chiamati a riflettere a viso scoperto, guardando faccia a faccia la gloria stessa di Dio, e a venire trasformati, come dice Paolo, in quella stessa gloria. Ecco, questa gloria è indescrivibile, però qualcosa si può intuire. E vediamo chi ce la fa intuire.
Ed ecco, apparvero loro, Mosè ed Elia, che conversavano con lui.
Ecco, questa gloria che noi non comprendiamo appare in mezzo a Mosè ed Elia. Mosè è quello che ha dato la legge, la parola. Elia è il padre dei profeti, coloro che ha mantenuta viva la promessa, cioè è solo la parola di Dio che è Dio stesso, è la sua promessa che ci fa capire questa gloria, perché tutta la legge e i profeti non fanno che parlare di Gesù, che è il dono che Dio fa di sé all'uomo. È una gloria divina che scopriamo attraverso la promessa di Dio, ecco.
Pietro allora prese la parola e disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia».
E Pietro prende l'iniziativa e dice: «È bello». Ecco. Non sapeva che altro dire, ma rende bene, è bello. È bello è molto più che buono, perché tante cose sono buone ma sono ancora brutte. È bello, vuol dire che è il bene che piace. È bello essere lì, altrove è brutto. È bello essere lì perché siamo fatti per essere lì. Siamo fatti per essere davanti al volto, perché quel volto è il nostro stesso volto. Ed è essere lì il fine del nostro cammino. E lì si può stare finalmente. Altrove siamo pellegrini, pellegrini del volto, no? Alla ricerca del volto. Qui è bello essere. È quella bellezza nella quale Dio ha creato il mondo, che è la sua bellezza. E vide che era bello, si dice, no? Nella trasfigurazione si vede quella bellezza originaria alla quale siamo destinati nonostante tutto. Tra l'altro Dio sarebbe ben cattivo se ci avesse destinati a qualcosa di meno di quello che può. Noi vorremmo per i nostri figli il meglio. Dio non è molto più cattivo di noi, spero. Vuole per noi il meglio, l'ottimo, ci dà se stesso. Noi non pensiamo e non osiamo credere, e la fede è questo, non osiamo credere alla promessa di Dio che ci vuol dare se stesso. Come eredità, come nostra vita. E Dio ha fatto di tutto per farcelo capire, ha dato la vita per noi. La trasfigurazione è quest'anticipo di intelligenza del nostro destino. E Pietro vuol fare tre tende lì, richiama la festa delle tende, che è il dono della legge, La parola tenda in greco skene richiama la Shekinah, la gloria, ed è vero che la gloria, la presenza di Dio e nel mondo sono state tre. La prima sua presenza è Mosè, la legge, la prima presenza di Dio. La seconda presenza è Elia, la profezia. La terza presenza di Dio definitiva in mezzo a noi è Gesù. Nella sua carne Dio pose la sua tenda in mezzo a noi.
Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: «Questi è il figlio mio diletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo».
Ecco, appare una nuvola luminosa che è simbolo di Dio. Dio è nube, e nube non perché è oscuro, ma perché è troppo luminoso e al nostro sguardo è accecante. E la nube è segno di fecondità, di vita. La nube aveva guidato anche Israele nel deserto, la nube era sul Sinai, la nube è la presenza di Dio. Ecco, ed è interessante, Dio è nube, cioè non ha volto, perché è troppo luminoso, non lo possiamo vedere. È nube, ma è voce, è parola. E non bisogna farsi nessuna immagine di Dio, e neanche dell'uomo, perché l'unico volto di Dio, l'unica immagine di Dio, è l'uomo che ne ascolta la parola. E qui è il figlio, il volto del padre. Quindi il padre è voce, il figlio è volto, è il volto del padre. Difatti questa voce dice le stesse parole che sono state dette nel battesimo. È interessante, nel battesimo Gesù si mette in fila coi peccatori, e così ci rivela la scelta fondamentale del figlio, che è quella di farsi fratello. E qui, prima della trasfigurazione, Gesù è riconosciuto come il Cristo, il figlio di Dio, da Pietro, e Gesù gli spiega che questo Cristo sarà quello che dovrà soffrire, essere ucciso e così risorgere. Quindi il contesto è analogo, è della sua morte. E di questi il padre dice: questi, non un altro, questi è il figlio mio. Richiama il Salmo 22, il Salmo 2, scusate, che è il Salmo dell'intronizzazione regale. Ecco, questi è il re, il salvatore, questi che fa il cammino del figlio dell'uomo. E poi aggiunge: è il figlio prediletto, che richiama Genesi 22, il sacrificio di Isacco. Proprio nel sacrificio, nel dono della vita, sarà rivelato come figlio, perché sarà uguale al padre che dà la vita. E poi aggiunge: nel quale mi sono compiaciuto, che è preso dal primo canto del servo, Isaia 42, proprio in quanto servo che sa dare la vita è il figlio. E poi si aggiunge una parola definitiva che non c'era nel battesimo. Nel battesimo non poteva ancora dirlo perché Gesù aveva detto niente. Ora che Gesù ha appena rivelato la sua identità ai discepoli e ha detto di seguirlo, ora il padre dice: ascoltate lui. Cosa dice il padre? Ascoltare Gesù. Lui è la mia parola, l'unica cosa che dovete fare è ascoltare lui. Se ascoltate lui, diventate anche voi come lui. Ecco, allora che cos'è la trasfigurazione? Ecco, cosa sia di preciso non so, il principio è molto chiaro. Il principio è ascoltare Gesù. La trasfigurazione comincia quando comincio ad ascoltare Lui invece di me. Quando la mia vita davvero è centrata sull'ascolto, credo alla Sua parola. Quando è giocata su di Lui. Ed è l'ascolto progressivo proprio che ci trasforma. Dopo il punto d'arrivo, ecco, ci sarà quel punto d'arrivo che non conosco, poi c'è un punto d'arrivo quotidiano e progressivo che è rappresentato dal frutto dello Spirito, cioè di mano in mano che ascolti la parola di Dio, ti accorgi che questa parola porta frutto, perché la parola è un seme, e il frutto è il frutto stesso dello Spirito, che dice Paolo in Galati 5,22, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Cioè la nostra vita progressivamente si trasforma da egoismo in amore, da tristezza in gioia, da inquietudine in pace, da durezza in mitezza, da infedeltà diventa fedeltà, da cattiveria bontà, da schiavitù diventa libertà. È il senso della nostra vita, progressivo, giorno dopo giorno, fino a quando arriveremo di gloria in gloria a riflettere sul nostro volto lo stesso volto del Figlio, che è quello del Padre. Però già ora ci è chiaro almeno il principio e il cammino.
Sì, una prima nota che mi viene da fare circa l'ascolto. È vero, il Padre due volte solamente si manifesta, fa sentire la sua voce, il volto, quello di Gesù. Del battesimo, dove presenta Gesù, e poi nella trasfigurazione, dove accanto alla presentazione, alla compiacenza, appunto dice ascoltatelo. È in riferimento a quello che Gesù ha detto, è in riferimento soprattutto, io penso, alla parola che sarà detta adesso, da qui in avanti, cioè alla parola che è la parola della croce. Allora, credo che sia proprio in funzione di questo messaggio, di questa rivelazione del volto che può essere di scandalo a noi. E come seconda nota quest'altra, il fatto di questo invito, sembrerebbe quasi un comando, un imperativo, ascoltatelo. Ecco, da tempo mi vado convincendo che quando il Signore dice qualcosa a noi, e noi lo percepiamo come un comando, come un ordine, forse puoi intenderlo più rettamente come un invito, quasi una supplica, perché nasce non da autorità, ascoltami, ma nasce da amore. E l'amore chiede, domanda trepidante, di essere accolto, non contraddetto, ma accolto. Come dicesse Dio, per favore, ascoltate. Ascoltate quella che è la mia espressione, ecco, perfettamente adeguata in quello che Gesù vive, il Figlio vive e dice. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò e toccatili disse, alzatevi e non temete. Sollevando gli occhi non videro più nessuno se non Gesù solo.
Ecco, e colui che deve ascoltare è il Gesù solo. Si spengono i fari, finisce la gloria, rimane l'uomo Gesù nel suo cammino che va verso Gerusalemme e ascoltando lui che raggiungi la gloria. Perché la gloria è proprio di quell'uomo lì che fa quel cammino lì, non è qualcos'altro, perché proprio il cammino della gloria di Dio è esattamente quello che Gesù ha realizzato nella quotidianità della sua vita. Ed è bello che dopo la trasfigurazione scompaia tutto, rimane il Gesù solo, quell'uomo normale come tutti noi, e il Padre dice ascoltate lui, quello lì, è proprio ascoltando lui che diventerete come lui, arriverete alla gloria. Però che non è solo una gloria finale, è qualcosa di molto profondo che uno sperimenta già prima nella gioia del cuore, in un modo o in un altro. E quella cosa che uno sperimenta quando davvero capisce che Dio è al centro della sua vita, allora comincia una trasfigurazione. Normalmente cosa abbiamo al centro di noi stessi? Le nostre preoccupazioni. Allora cominciano i cruci, le sfigurazioni, le rughe dritte, rovesce, storte. Se cominciamo a avere dentro il Signore, il desiderio di ascoltare Lui, è un'altra cosa. È già quel principio, quell'anticipo che ti fa camminare, cioè è già dentro quell'amore per Lui che sai che è eterno e che dà senso alla tua esistenza e dà senso a tutto il mondo.
Versetto 9. Mentre discendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione, finché il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Allora i discepoli gli domandarono: perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia?
Ecco, nella discesa del monte Gesù dice di non dire nulla prima della resurrezione, per due motivi: che prima non capiscono cos'è la trasfigurazione, perché solo allora capiranno cos'è la trasfigurazione, è l'anticipo della resurrezione, e inoltre la gloria del Signore non si può vedere prima della croce, perché è proprio sulla croce che Lui la rivela, poi la si capisce, ma sulla croce la rivela. I discepoli comunque di questi discorsi non capiscono molto, e quando uno non capisce diventa teologo, anche se è pescatore di mestiere, e allora comincia a fare una discussione teologica dicendo: ma i maestri dicono che deve venire prima Elia, e fanno allora un discorso di filosofia, di teologia della storia. Ecco, che senso ha che deve venire Elia, colui che deve ristabilire ogni cosa, poi viene il Messia? Quali sono allora le tappe della storia della salvezza, come va a finire il mondo? Quindi un discorso globale e generale. E vediamo cosa risponde Gesù.
Ed egli rispose: sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi l'hanno trattato come hanno voluto. Così anche il Figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro. Allora i discepoli compresero che egli parlava di Giovanni il Battista.
Ecco, siccome hanno avuto un anticipo della gloria e Gesù ha parlato di resurrezione che è prevista per il tempo finale, allora si chiedono: sì, ma prima deve venire Elia, e cosa farà questo Elia? Ecco, allora Gesù spiega in realtà che l'Elia che noi aspettiamo nel futuro, e noi aspettiamo sempre un futuro, quando avverranno quelle cose allora vedrai che tutto andrà bene. No, sappi che è già venuto. L'unica cosa che non vuoi capire è che Elia è finito male come tutti gli altri, come anche il Figlio dell'uomo. Quindi solo leggendo il presente di contraddizione e di croce puoi capire la resurrezione e la trasfigurazione. Non bypassandolo dicendo: beh, adesso ci sono queste cose che non vanno bene, ma poi quando verrà Elia metterà a posto tutto, vedrai che allora capiremo. No, il problema è un altro. E capire già ora nella contraddizione: hanno fatto di lui quel che hanno voluto, ce l'hanno trattato come il Figlio dell'uomo. C'è proprio nella negatività del mondo, e che anche dentro di noi, in questo male, esiste già la gloria di Dio. Come capacità di amore, come capacità di pazienza, di portare il peso fino alla croce. Cioè, la gloria della passione di Dio per l'uomo. Quindi il problema è capire questo, il senso della croce, di cui tutti i profeti hanno parlato. Quindi non ipotizzare un mondo diverso, un mondo migliore, allora capiremo e faremo, ma questo mondo con le sue croci sono è la profezia della gloria del Figlio dell'uomo che in questo mondo ha vissuto l'amore del Padre per i fratelli. E in questo mondo anche noi siamo chiamati a viverlo. E allora i discepoli capiscono che sta parlando del Battista, cioè l'Elia è già venuto. Allora, in sintesi di questo brano, porrei qualche domanda che ci aiuta ad entrare. Ecco, credo che tutti abbiamo avuto almeno qualche volta un'esperienza di luce e di gioia interiore, anche senza cause esterne, proprio che viene dal di dentro, e di bellezza interiore, che ci ha fatto intuire che è bello vivere. Se non altro abbiamo questo desiderio tutti. Ecco, oriento la mia vita nella ricerca di questo desiderio o di altre cose. Ecco. E poi una seconda domanda, e cosa ascolto? Chi ascolto? Ascolto Mosè ed Elia, la promessa di Dio che si realizza in Gesù, oppure ascolto costantemente i miei patemi, i miei problemi, allora è chiaro che sarà difficile essere contenti. E poi una domanda terza, accolgo anche le sofferenze, le contraddizioni come un cammino verso la luce, verso la resurrezione. Cioè il male c'è, la morte è anche inevitabile, eppure proprio nel male e nella morte non è che cessa il disegno di Dio, ma proprio lì cresce, si rafforza la capacità di amare, la sua solidarietà divina con noi, la sua gloria, e noi partecipiamo di questa gloria. Allora con che sguardo vedo le contraddizioni, le difficoltà? Che normalmente noi vediamo è ciò che sta dietro i nostri occhiali, tra l'occhio e l'occhiale. Ecco, non vediamo oltre. La nostra destinazione è davvero la gloria di Dio. È chiaro che se non abbiamo questo orizzonte non ha molto senso la vita, e la gente si domanda perché sono al mondo. Ma mi chiedo anch'io perché sono al mondo se l'unico mio destino è morire. Tanto vale morire prima di nascere. Se invece il mio destino è la trasfigurazione e la gloria, il senso della mia vita è crescere nell'amore, nella gioia, nella pace, nella pazienza, eccetera, in questo mondo pur di contraddizioni, allora sì, ha senso vivere, ed è bello. Ecco, poi una quarta domanda, penso un po' più spesso alla gioia, alla resurrezione, al fatto che Cristo è risorto ed è l'anticipo nostro, che ci ha dato il suo spirito, il suo amore da vivere già qui e ora. Poi come testi consiglio il Salmo 66, che abbiamo pregato prima, Esodo 34, 67, 66, 67, Esodo 34, 29, 34, l'esperienza di Mosè e del suo volto luminoso, Romani 8, 18, 39, che parla proprio della destinazione del creato, e che è la trasfigurazione nella gloria del Figlio. Così pure la seconda lettera di Pietro, il capitolo 1, versetto 16, 20, è un ricordo della trasfigurazione. Così anche seconda Corinzi, capitolo 3, versetti 17 e 18.
Ecco, soprattutto ecco, ricordando, cioè riportando al cuore ciò che ci ha colpito, ecco al solito.
Io stavo guardando il brano parallelo in Luca 9, quando dice all'entrare, la nube li avvolge, e dice all'entrare in quella nube ebbero paura. In effetti credo si abbia sempre paura di ciò che non si conosce. E apprezzavo molto quando prima diceva che la trasfigurazione in fondo non so cosa sia esattamente. E il brano qui in Matteo dice fu trasfigurato, cioè trasformato, però non dice esattamente in cosa. Dice che il volto brillò come il sole e le vesti candide come la luce, però sono paragoni nel nostro linguaggio che possono magari avvicinare, ma non credo che con le nostre parole si possa dire esattamente. E penso anche a Gesù dopo la resurrezione, non so, dal nolime tangere ai discepoli di Emmaus che non lo riconoscono, quasi sia di una forma diversa, no? Trasformato, trasfigurato. e fa così un po' paura. Io anche all'idea di essere avvolto nella nube ho paura, per questo mi conforta molto sentire Pietro che dice che è bello.
E circa la descrizione, davvero che è difficile. Marco dice così bianco che nessun lavandaio riesce a fare così bianche, nessun candeggiatore. Vuol dire nessuno sforzo umano produce questa sublimità. E Luca dice il suo volto si alterò, divenne altro. Altro. Descrivimi, no, è altro ancora, cioè è reso molto bene con l'idea di è sempre altro rispetto a quello che penseresti. Dice una cosa vera, no, molto di più. Ecco, e poi le vesti come lampo. E Matteo il volto come il sole e la veste come luce. E credo che sono belle espressioni abbastanza adeguate, perché tutti abbiamo un'esperienza di luce interiore o di oscurità interiore. E rende bene, perché quando c'è luce dentro e tutto diventa luminoso, ci sono le giornate nere dove tutto è nero e tutto è brutto e non è bello. C'è invece quella luce interiore che rende tutto bello, e quindi se volete, ecco, ognuno capisce nella misura in cui può, ma è qualcosa che rende abbastanza, ecco, la luce. Poi il timore sottolinea che questa bellezza è così eccessiva, il timore è il timore del sacro, no? Che è qualcosa di troppo grande, la stessa bellezza.
Coraggio.
Io mi scuso prima di tutto perché prendo sempre la parola e mi ripropongo sempre di non farla, ma desidero dire una cosa stasera, che magari non darmela più questa opportunità. Volevo dire che mi è capitato di essere andato ad un'eucaristia, ad una messa in chiesa, in un momento in cui ero arrovellato sul male che c'è in questo mondo, sulla sofferenza che ci tocca. E durante questa Eucaristia ho avuto un'esperienza intensa di pace che mi ha cancellato ogni domanda circa il male, circa la sofferenza, che poi sono, credo, appunto le obiezioni più serie che si possono fare a Dio. E questo senso di onnipotenza di Dio, che può far tacere ogni cosa dando una pace immensa, dando proprio questo riposo dell'anima intenso, io non ce l'ho più riavuta, però mi dà molto fiducia, ecco, questa esperienza che ho avuto, questo ricordo di questa esperienza, anche se non mi aiuta a fare la volontà di Dio, perché mi è molto più semplice fare la mia, che in sostanza è il contrario di rinnegare me stesso e portare la mia croce, ecco.
Anch'io sono rimasto colpito dalla frase di Pietro che dice: è bello per noi restare qui. E mi riallaccio a questa frase all'altra frase del lunedì scorso, dove si dice: da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. E mi ricordo che questo dovere è solamente di Dio il dovere, cioè è solo di Dio il dovere di aiutare e stare vicino a noi uomini. Ecco, a me è da un po' di tempo che colpisce questa riflessione sul dovere, perché noi viviamo un po' in una cultura del dovere, bisogna si deve, bisogna fare così, e sentire che è di Dio solamente il dovere, che praticamente è qualcosa che Dio rivolge a se stesso come compimento della sua opera, e che dell'uomo non è un comandamento, non è un dovere appunto, ma è un bene, è una bellezza quella di seguire Dio. Ecco, non riesco tanto a ritrovarla nelle prediche, nell'insegnamento anche della Chiesa. Mi piacerebbe una riflessione un pochino più approfondita su questo aspetto del dovere di Dio e invece della bellezza che viene riservata all'uomo di stare vicino al suo Signore.
Il dovere lo conosce solo chi ama il dovere giusto. Chi ama conosce il dovere, Dio è amore, conosce il dovere. Noi invece non conosciamo nessun dovere, corriamo di qua e di là secondo quel che ci piace sul momento. Ecco, se riusciamo a intuire la bellezza di Dio, la bellezza dell'amore, allora credo questo vale molto di più e orienta la nostra vita più di qualunque doverismo. Poi evidentemente quando si parla alla gente, ognuno poi intende quel che vuole, tutto sommato, perché uno che è troppo attento al dovere è giusto capire no che è bello. Uno che dice è bello e segue tutte le cose belle che gli piacciono, dice guarda che ci sono anche dei doveri se hai capito le cose belle. Non so se mi spiego. Cioè, se hai capito che amare e dar la vita è bello, allora prova a tirare anche le conseguenze. Allora spero che ognuno prenda dallo spirito quel dono che gli è utile per andare avanti, ecco, quando parliamo. Comunque ritengo anch'io che la cosa principale nella lettura del Vangelo e nella presentazione di Dio è proprio il coglierne la bellezza, il valore positivo. Allora uno è invogliato a camminare, ecco. Ma se è brutto proprio non mi interessa. E confermo anch'io che andrebbe sottolineato molto di più questo aspetto, come fa appunto il Vangelo, che è la buona notizia di ciò che è bello.
Grazie. Mi riallaccio al discorso di Elia che deve venire. Ecco, ammettiamo che Elia fosse venuto e avesse messo a posto tutto quanto. Il problema per noi sarebbe ancora tutto da risolvere, sarebbe intatto, cioè noi dovremmo secondo me ricominciare comunque da capo. A parte che penso che in un senso più lato il mondo insomma è dura che vada a posto, cioè la vita. Insomma, penso a proposito di incompimento alla visione così cupa appunto che avevano per esempio i greci pur nella loro armonia dell'aldilà, erano cupi veramente e quindi in un certo senso il loro mondo era armonioso però e quindi mettiamo che, per ipotesi che il nostro mondo fosse ancora migliore e perfetto, che tutti si andassero d'accordo, però rimarrebbe un problema dell'incontro con quello che mi dà consistenza. Perché penso che appunto un altro uomo non dà consistenza a me. Poi posso dire per testimonianza riguardo alle sue domande che ci suggeriva, beh, in effetti io ho il nucleo della mia diciamo fede è questo, mi chiedevo come mai questo bravo uomo di Gesù Cristo sì mi attrae un po' ma poi insomma lo lascio perdere. Certo, la ricerca sincera di solito venne premiata, come dicono anche le scritture, mi sembra. Io posso dire di aver fatto questa esperienza, nel senso che a un certo punto ho capito che così niente mi avrebbe separato più da Gesù Cristo. Che poi io sia un figliol prodigo, questa è un'altra faccenda, insomma. Comunque so dov'è la casa, ecco, questa è un'esperienza che mi ha portato, sì, della gioia, una vera trasfigurazione, posso dirlo, ricordo l'ora e il luogo, però quello che rimane di tutto questo vale per tutti, nel senso, come fa l'uomo, tutti gli uomini a fare questa esperienza, il problema è questo, cioè, questa mia esperienza mi rimanda subito agli altri, non mi fa rimanere a casa mia.
Ecco, e penso che l'esperienza della trasfigurazione che qui è descritta è quella cosa profonda che ha stregato il cuore di ogni uomo. Ogni uomo in fondo cerca questo, cerca qualcosa di bello, di infinitamente bello, che non abbia ombra, di luminoso, di pieno, di pienamente felice. Come, perché cerchiamo questo se non ne abbiamo avuto in qualche modo un'intuizione? In qualche modo. Ed è la cosa inalienabile del cuore dell'uomo. Per questo l'uomo può essere infelice, angosciato, perché sa che è fatto per qualcos'altro. Se no considererebbe perfettamente normale la sua situazione senza angosciarsi. Invece proprio anche il segno del vuoto che l'uomo sperimenta, dell'infelicità, è perché è destinato alla felicità e alla gioia. Quindi ognuno in qualche modo ha dentro questa esperienza e dovremmo aiutarci a comunicarla gli uni gli altri. E secondo me la si comunica col frutto dello spirito, cioè con la nostra vita che testimonia un po' di questa luce, ecco. Quel che diceva Paolo ai cristiani: rivestitevi di Cristo, rivestitevi della luce, siete figli della luce, non siete figli delle tenebre, intende questo. C'è una vita luminosa, ecco, e trasparente, in modo che gli altri vedendo dicono: così è bello, sì, piace anche a me.
Vorrei chiedere una parola in più circa la trasfigurazione della carne, del corpo, che non è stato detto un modo di dire.
Ecco, c'è l'anticipo della resurrezione che sarà dopo, e la vedremo quando ne parliamo. C'è comunque già ora un modo di vivere il nostro corpo che diventa un modo spirituale. Cioè diventa un corpo che vive la gioia, che vive l'amore, che vive la pace, che vive la mansuetudine, vive la mitezza, vive il dominio di sé, la libertà. Ecco. E questo lo si vive nel corpo, e il corpo stesso testimonia questo. E tra l'altro è nel corpo subito che si rivela ogni disturbo dello spirito anche. Quando siamo arrabbiati subito mangiamo qualcuno o qualcosa. Oppure rifiutiamo il cibo. Cioè, immediatamente ha ripercussione nel corpo ogni nostro sentimento. Ecco, e il vivere come cammino nel frutto dello spirito ha una ripercussione sul corpo. Questo non vuol dire che poi uno starà bene, starà male, uno starà come sta. E però, in qualunque situazione, starà bene. Ricordo anche uno che stava vicino a morire, dice: sì, sto abbastanza bene, poi starò meglio. Ecco, cioè è uno che sta bene dentro. E questo si riflette subito, mentre invece quando manca la gioia interiore ci accorgiamo subito, anche noi c'è un'inquietudine e un diavolo per capello che vedono anche gli altri, ecco. Quindi c'è davvero una trasfigurazione. anche del corpo, delle relazioni. Si accorge subito dei momenti in cui siamo inavvicinabili, guai a chi ci capita vicino, restano fulminati sull'istante. O i momenti in cui invece, ecco, il cammino della nostra vita spirituale è vivere effettivamente nel nostro corpo, nelle nostre relazioni concrete, questo amore, questa pace, questa gioia. E non è data a qualcuno più che a un altro perché è più bravo o perché ha doti particolari, no. Davvero, nella misura in cui ascoltiamo il Signore, stiamo più attenti a Lui, questo avviene. Cioè non è frutto di doti particolari che qualcuno ha, ecco, questo volevo dire. Ma è frutto di quell'obbedienza a Dio, di quell'ascolto del Signore che è per tutti.
Allora, da qui una, faccio così, una, espongo una mia riflessione a margine appunto di quanto abbiamo ascoltato, abbiamo letto assieme. Cioè un particolare che mi colpisce ed è quello che i discepoli tre, nell'esperienza della visione di Gesù trasfigurato, sembrano, sì, si può dire che sembrano morire, tant'è che Gesù li deve toccare, dire più che alzatevi, risorgete, non temete. Ecco, capisco, i tre non hanno fatto un'esperienza tale per cui la loro vita è stata modificata. Da qui in avanti capiranno tutto, saranno bravi. Sono i tre che, per dire, tra poco nell'orto degli ulivi sono con gli altri che non capiscono Gesù, si addormentano, poi lo abbandonano, eccetera. Però qui è adombrato qualcosa, è prefigurato, ecco, prefigurato qualcosa di quello che avviene in un'esperienza di incontro col Signore. Cioè avviene che attraversiamo una porta stretta, qualcosa che assomiglia alla morte, muore un certo modo di sentire il Signore, un certo modo religioso, ma non ripulito. Siamo ancora centrati su di noi, pensiamo ancora a noi. Da qui in avanti, toccati da Gesù, si inizia qualcosa che anticipa la risurrezione. Siamo più centrati su di Lui e guardiamo e pensiamo, perché ascoltiamo maggiormente, Lui. Ecco, questo mi sembra un messaggio positivo, tutt'altro che piccolo. Nell'ascolto avviene questo, nell'ascolto costante, attento, disponibile della parola. Avviene questo cambiamento, matura questo cambiamento graduale in noi, che è di morte e di risurrezione, ecco. Ancora qualche piccolo rilievo.
Io volevo sottolineare quell'aspetto dell'ascolto, che poi in fondo, più che l'ascolto di Dio, è l'ascolto del nostro fratello. In fondo il volto di Dio ce l'abbiamo abbastanza vicino, cioè il problema è di riuscire ad ascoltare veramente quello che ci sta vicino, e quindi ascoltiamo anche quello che è il messaggio che Dio ci invia.
Ecco, possiamo anche chiudere. Allora, ecco, ascoltiamo il vicino e ascoltiamo soprattutto anche, sì, è difficile ascoltare nel vicino Dio, ma è possibile. Se si è ascoltato Dio e il vicino, ci si arriva un po' alla volta. Cioè, credo, è un esercizio proprio di ascolto della parola che mi rimanda al prossimo, e il prossimo che mi rimanda a Dio, perché è anche un ascolto interiore effettivo, perché Dio è anche e nella parola e nel prossimo e nei sacramenti e nel cuore, e bisogna cercarlo un po' in tutti questi ambiti, perché solo in uno è un po' poco e ci si sbilancia.